Bentornati a Bovis, il podcast che voci di corridoio dicono essere un pochino troppo generale, eh? Perché pare che i ragazzi di glutammato parlano male di noi e a me questa cosa non è piaciuta. Non so Alberto come l'ha presa, ma insomma, un po' antipatico.
Io anche me la sono un po' legata al dito, sinceramente, però dai, possiamo anche ignorarli per questa volta, tanto non se li cagherà nessuno, secondo me, per cui...
Ma sì, è che è importante essere amici quando si condivide il tetto, no? Questo grande tetto chiamato M49 Production, però vabbè, la cortesia non è per tutti.
Però bella per M49 Productions che ci sta finanziando, quindi ringraziamo i ragazzi di M49.
M49 Production, la produzione pronta a scalare la rete.
Ok, io adesso un secondo che mi rifiglio. Andrea, che cos'è successo questa settimana?
Ti è piaciuta però, eh? Un bello slogan.
Sì, sì, Andrea, mi è piaciuta. Direi che mi è piaciuta questa. Che cosa è successo questa settimana? Perché
noi siamo un po' fermi ormai, no?
Abbiamo parlato un po' anche basta parlare di Sfera, secondo me.
E di X Factor soprattutto.
Esatto, anche se purtroppo ne riparleremo prima o poi.
Ho visto finalmente X Factor. È stato un bello spettacolo.
Che Bruno l'ultima volta, esatto, cioè evidentemente Bruno è l'unico che ne capisce qualcosa, perché ho visto i risultati dell'ultima puntata, mi è dispiaciuto molto per comunque Martina. Io la puntata non l'ho vista, ho letto solo che è uscito.
Però
noi,
posso dire,
Bruno, abbiamo un po' sbagliato tutto.
Bruno aveva speso tante buone parole per i Melanconia e sono usciti anche prima di comunque Martina, quindi Bruno, bel tentativo, ma puoi fare di meglio. Comunque sì, programma pilotato e scandalo e ingiustizia.
Esatto.
Ma parliamo di altro.
Parliamo d'altro.
Ormai sono una settimana che sembra che non sia uscito niente e in realtà è uscita un sacco di roba, no?
Esatto, sì, non in Italia, assolutamente non in Italia, tranne
qualche anche in cosina. Italia, perché in Italia sono usciti ben due dischi di qualità, cioè due dischi, punto. Perché è uscito il CD di canzoni di Natale di Valerio Scanu, imperdibile.
Okay.
Che non ho ascoltato, la copertina però è molto brutta, quindi se la domanda è meme o moma, la risposta è totalmente meme e neanche dank.
Ok, meme enormi quindi.
Meme enormi, sì. E poi è uscito un singolo di Galeffi, che è una canzone di Natale a sua volta, ma che non fa parte di un CD di canzoni di Natale, ma invece fa parte di un CD di canzoni che ho provato ad ascoltare.
Ma è già uscito? È già uscito.
Il secondo CD di Galeffi ufficialmente. E non ero pronto, io ero a posto col primo, direi che... Cioè, l'ho ascoltato.
Io Galeffi penso
però
sia l'unico artista nella mia vita che ho ascoltato solo live e mai in studio. Cioè io ho visto penso almeno due volte Galeffi live, ma non ho mai ascoltato una sua canzone su Spotify, penso.
Direi che ti è bastato allora.
È probabile, cioè in realtà non mi ha fatto esattamente schifissimo, però cioè non è roba che mi ascolterei veramente mai, cioè lo trovo abbastanza, diciamo che uno di quegli artisti totalmente privi di personalità che sono usciti nella piena dell'indie post Calcutta e dei giornalisti, quando ne usciva uno alla settimana, i vari Postino e compagnia bella.
Sì, diciamo che però non è uno di quelli più indimenticabili di questa ondata.
Parallelamente è uno di quelli che è sopravvissuto se è uscito un suo disco, perché non è scontata questa cosa, cioè come sono nati sono morti quasi tutti questi artisti, invece evidentemente Galeffi è ancora vivo. Ma quindi questo singolo di Galeffi?
Il singolo di Galeffi è una canzone di Natale triste, non... ne aveva già fatto un altro l'anno scorso e non so se ho niente da dire a riguardo, cioè Galeffi è un po' una versione cheap di Gazzelle in un certo senso. Il disco, sì, diciamo che ha un'atmosfera un po' più calda, più intima, e questa cosa non mi dispiace, però non è il mio. E sinceramente non so neanche se c'è molto da dirci sopra, quindi boh, è uscito.
Ok, quindi viste queste uscite di grandissima qualità in Italia, penso che ci conviene ripiegare sull'estero. All'estero già è uscita roba un po' più interessante.
Sì. Abbiamo due dischi, no? Allora, uno tu e uno io.
Esatto, uno tuo e uno io. Secondo me iniziamo dal tuo, che dovrebbe essere quello di Miley Cyrus.
Miley Cyrus ha tentato la strada alternativa in questa super wave anni 80. Se tutti gli altri si sono ispirati più o meno alla disco, chi più chi meno, Dua Lipa proprio apertamente, ma sì, anche The Weeknd alla fine, sì, quella è la parte degli anni 80.
Apertamente è bene, aggiungerei. The Weeknd e Dua Lipa secondo me sono due belli esempi di revival degli anni 80, diciamo, perché sono due dischi veramente, veramente belli, secondo me. E è anche...
un esempio brutto?
Al volo no.
No, ok, allora andiamo avanti. Altro esempio bello?
Beh, di disco o in generale?
Anni 80, sulla wave anni 80. Secondo me anche quello di Lady Gaga non era male.
Ok, Traumatica. Sì, però mi è piaciuto sicuramente meno di quello di The Weeknd e probabilmente anche meno di quello di Dua Lipa.
Sì, sicuramente.
Però The Weeknd e Dua Lipa secondo me hanno fatto due album proprio top 5 di quest'anno, proprio tranquilli, quindi era anche difficile andarci sopra.
I Grammy non la pensano come te, però.
non se The Weeknd.
Non se The Weeknd.
Beh, però parlavamo di Miley Cyrus.
Sì, parlavamo di Miley Cyrus.
E invece lei che strada ha preso, dicevi?
Lei ha tentato di richiamarci l'altro lato degli anni 80, ovvero quello più rock o glam rock, se vogliamo. E è uscito un album pop rock firmato Miley Cyrus, inaspettatamente. E, oh, ragazzi, complessivamente ci sta. La prima canzone... ispirata ufficialmente a Britney Spears, parte in una maniera tipo punk rock, no? Hai presente? Molto poco anni 80 in realtà, più anni 90 quello lì, però parte bene, ti mette subito in un mood inaspettato. Sono rimasto totalmente spaesato quando si è presentata con una voce che su Metacritic è stata commentata da un utente spagnolo come rasposa, e ora la traduzione è graffiante, però okay, devo dire che rasposa mi piace molto di più.
Sì, è molto onomatopeico, cioè mi piace.
E io non me la ricordavo così, non so che cazzo si sia pippata nel frattempo, però poi ti ci abitui subito e lo apprezzo. Poi c'è subito la title track che attacca con una palese citazione ai Rolling Stones e abbiamo dentro anche degli ottimi featuring, perché abbiamo Dua Lipa che porta una canzone che è molto più future nostalgia. Comunque ho controllato, Dua Lipa dice letteralmente future nostalgia.
Sì, ma evidentemente è così, sono io che abbiamo già capito che non so pronunciare i nomi dei dischi. Infatti dopo io ci rinuncerò in partenza quando parlerò del mio disco, ma farò anche un disclaimer su sta cosa, però... Sì, comunque io ho visto il video, cioè abbiamo parlato io e te del videoclip di quella canzone, solo che non ho ancora capito se ti è piaciuto o se non ti è piaciuto il videoclip.
Allora, cioè ci sta, nel senso che la canzone parla, cioè si intitola Prisoner e parla di un amore oppressivo e malato, quindi il videoclip ci sta, però devo ammettere che un po' in difficoltà mi ha lasciato. Credo che non fosse fatto per essere bello, quindi ci sta. Più che altro l'album, ragazzi, c'ha un featuring con Billy Idol che è un pezzone incredibile. Io questo ve lo metto già direttamente come consiglio di fine puntata, perché io, proprio mi ha
tipo
fomentato.
Meme di Lundini, tipo... quando fai un featuring con un Billy nel 2020, Billie Eilish non ci piace, invece Billie Idol.
Sì, è un po' così, però. Cioè, intanto perché Billie Idol mi fa sentire molto come i miei 14 anni. Che, non che avessi 14 anni negli anni 80, però. No, e poi è un pezzo strafigo, è molto Billie Idol come pezzo.
Sì, quello l'ho sentito, cioè io il disco non l'ho sentito tutto, però il pezzo con Billie Idol e anche quello con Dua Lipa li ho sentiti, e quello con Billie Idol ha personalità sicuramente.
No, ma è veramente un pezzone incredibile, io dico adesso, questo è il mio consiglio per la puntata, il disco sinceramente non tutto, perché... È figa l'idea, è particolare, non è una cosa che si è sentita tanto quest'anno, però non è perfetto nella sua interezza, c'ha una parte delle canzoni che sono alla fine avanzi di un progetto precedente, perché anche come è nato questo album a me è piaciuto molto, praticamente c'era una trilogia di album già pronti, poi ci sono stati gli incendi in California, è bruciata la casa di Miley Cyrus. E lei invece di andare a recuperarsi i backup dei master delle canzoni dai suoi produttori, ha detto, è andato tutto in fiamme, devo fare un progetto nuovo, e ha tirato fuori sta roba qua. E si sente lo scalino su quello che non era pensato per questo album e quello che invece lo era, ed era la prima parte dell'album, le prime 6 canzoni, mi sembra, che sono effettivamente tutte di una qualità abbastanza importante. E ancora ci sono c'è un featuring che è un mashup tra una di queste canzoni che era Midnight Sky e Edge of 17 di Stevie Nicks, ovvero la cantante dei Fleetwood Mac. C'è una cover dei Blondies, c'è Per la felicità di Piri una cover di Zombie dei Cranberries.
Okay.
Insomma, senti l'omaggio, senti la passione che c'è per il genere e il periodo, e a me queste cose piacciono, anche perché a me, di nuovo, questo rock tranquillo anni 80 a me piace, e sentire anche le imperfezioni di queste registrazioni è bello, cioè a me piace veramente tanto. E io sinceramente non dico che questo album è stato registrato con tutta la band dentro lo studio e si sono messi lì a suonare e ha registrato così, tranne le cover che invece sono effettivamente registrazioni di live, fighissime entrambe, però è meno pulita di tante cose che escono oggi, e io questa cosa l'ho apprezzata molto, devo dire, è proprio una cosa su cui ho fatto caso, è più live, è più vero.
Ok.
Per quello, cioè mi coinvolge di più il fatto che non sia perfetto. La perfezione non è umana e non lo è neanche nella musica, solo per quello. Detto ciò, sbavo tantissimo sulle produzioni di Kanye West, che col cazzo che sono sporco, hanno un suono che non sia esattamente dove deve essere.
No, ecco, sì, tipo Kanye West secondo me, davvero, io quando in questo podcast tantissime volte utilizzo anche un po' a sproposito spesso il termine massimalista, cioè tipo io quando parlo di produzione massimalista nella mia testa c'è sempre Kanye West, cioè io quando penso alla produzione di Kanye West mi immagino sempre tipo lo studione, hai presente proprio il classico studio da produzione di album
tassi,
americano
tassi.
Con esatto, sì, e mi immagino anche quella precisa qualità del suono là, quel preciso modo di mixare, sì, di masterizzare, e sta roba qua, sì, insomma, la apprezzo in tanti dischi, però parallelamente sì, anche a me ogni tanto sentire qualcosa di un pochino più sporco non dispiace assolutamente. Anche se, cioè, penso che non sia un segreto che Kanye West sia una mia fissa storica, insomma.
Comunque per me è un sì. Non è perfetto, però complessivamente secondo me è un sì.
Ok. Ok, io invece questa settimana ho ascoltato soprattutto un disco che non è quello dei BTS, comunque è uscito questa settimana.
Cazzo, ovviamente speciale sui BTS.
Non so se parleremo mai dei BTS, magari una parentesina la vorrei fare una volta sul K-pop.
Giorno facciamo davvero... sfida BTS Blackpink e vediamo un po' cosa ci piace di
no,
più.
No, io confesso che purtroppo sui BTS sono un po' boomer, tra virgolette. Cioè, io come... Cioè, io davvero riesco a concepire praticamente qualsiasi genere musicale. Cioè, io sono quello che si ascolta anche la trap, il reggaeton, solo che davvero faccio fatica a trovare della qualità nei dischi di BTS. Però cioè, tralasciamo questa mia chiusura mentale sui BTS, parliamo del disco che mi sono ascoltato io. Io invece l'ho già anticipata questa cosa per chi si è ascoltato Glutammato. Mi sono ascoltato il disco di Bad Bunny. Bad Bunny che quest'anno è praticamente il terzo progetto che fa uscire nel 2020. È uscita un sacco di roba. Infatti io che sono fan di Kanye West e anche di Playboi Carti, che sono due tra gli artisti che storicamente ti fanno veramente dannare dietro l'uscita di un disco tipo Kanye West, mi viene in mente l'anno scorso che prima ha annunciato Yandy, ha annunciato la data di uscita, poi non è mai uscito Yandy, al posto di Yandy è uscito Jesus King, che però ha deluso tutto il pubblico.
Ma veramente?
A me neanche tanto, in realtà a me non è dispiaciuto, però...
A me piaceva.
Sì, cioè, beh, è stato commercialmente è stato un disastro, cioè è stato accolto malissimo dal pubblico. Cioè, a me, io l'ho trovato interessantissimo, però vabbè. Poi quest'anno aveva annunciato Donda, già l'anno scorso Jesus King l'aveva rimandato 18 volte. Donda quest'anno l'ha annunciato, ha annunciato la data d'uscita e deve ancora uscire. E invece Bad Bunny nello stesso anno praticamente ha fatto tre dischi, cioè ha fatto due album in studio più un EP o un mixtape o quello che è. E a me questo disco è piaciuto un sacco. Cioè il disco che era uscito all'inizio dell'anno, lui aveva fatto uscire un disco in febbraio. Adesso io, come avevo anticipato prima, non ho proprio tanta voglia di andare ad arrischiarmi nel pronunciare i nomi dei dischi di Bad Bunny. Anche perché hanno dei nomi abbastanza impronunciabili. Cioè sembra il titolo di un disco di The Supreme, pieno di sigle, di numeri. Ad esempio tipo il disco che è uscito in febbraio è una sigla lunghissima che sta tipo per Yo Hago Lo Queme Da La Gana, una roba così. Io davvero tipo un disastro, io non sono minimamente in grado di pronunciare questa cosa. Però quello era un disco puramente reggaeton, diciamo, che secondo me è quello che potrebbe aspettarsi da Bad Bunny una persona che non ha mai ascoltato Bad Bunny, ecco. Cioè, tra l'altro, quel disco lì accolto molto bene dal pubblico, infatti ne parlo ancora dopo perché è stato il disco più ascoltato di quest'anno, credo, a livello mondiale. Però appunto era un disco puramente reggaeton, molto classico per quello che è il reggaeton, solo che non è esattamente il mio genere.
Non sei una mamassita?
Io il reggaeton gli riconosco delle potenzialità in certi artisti, ad esempio Bad Bunny a me piace molto, non mi piacciono quasi per niente altri artisti, ad esempio cioè io faccio tantissima fatica ad ascoltare lo stesso J Balvin da solo, per dire, oppure Ozuna, io non riesco a sentirlo proprio minimamente.
Sì, ma Fonsi?
Fonsi, cioè Despacito secondo me è tipo la più grande canzone di tutti i tempi.
A parte... Subito in playlist consigli.
Però a parte Despacito, cioè non sono un grande fan di Fonsi, diciamo. Vabbè, detto questo, disco di Bad Bunny, che mi sto dilungando un po' troppo. Allora, Bad Bunny secondo me ha... condivide un po' la maledizione che ha Young Lean, cioè che lui vorrebbe anche essere uno che se ne sbatte il cazzo, che fa la musica per il pubblico, però lui è destinato a dover essere un genio fottuto, è destinato a dover rivoluzionare il mondo della musica ogni progetto che fa uscire, praticamente.
Mi sembra una posizione assolutamente
ma moderata. Sì, ma tipo io quando avevo letto una volta una un commento al disco di Young Lean fatto da Matteo Corradini, forse, che lui diceva proprio questa cosa, che se probabilmente Young Lean, a lui non dispiacerebbe neanche tipo starsene lì sul divano a godersi il suo successo fatto facendo roba commerciale, però lui c'è questa maledizione per la quale lui deve stare lì ancora dopo 10 anni di carriera con i Knob a rivoluzionare il genere ogni disco che fa uscire. Bad Bunny secondo me sì, la condivide un po' sta cosa, inteso che ogni progetto che fa uscire Bad Bunny è una piccola rivoluzione praticamente, cioè sto disco qua c'è di tutto, cioè noi ad esempio avevamo lodato di Sfera Ebbasta il fatto che fosse pieno di mood diversi, pieno di generi diversi nello stesso disco, solo che fatti magari un po'... tutti in modo un po' low effort, senza crederci tanto, al punto che noi l'abbiamo abbastanza criticato sul piano musicale il disco di Sfera. Questo disco secondo me invece è la dimostrazione di come tu puoi fare un disco in quel modo, ma puoi crederci davvero e puoi farlo bene, insomma. Cioè, tipo nel disco di Bad Bunny c'è di tutto, letteralmente. Cioè, vabbè, c'è dal reggaeton, ovviamente, che comunque è il genere che ti aspetteresti un po' da Bad Bunny, però da là, cioè, ci sono pezzi più rock, c'è un sacco di emo rap, che non è neanche una cosa particolarmente nuova di Bad Bunny, anzi, cioè, l'aveva sempre fatto un po' l'emo rap. Però ci sono anche tipo dei pezzi più sul pop punk, cioè c'è di tutto in sto disco. Fra l'altro io lo spagnolo ovviamente non lo capisco più di tanto, però leggo che è stato anche... sono apprezzatissimi i testi del disco, poi lui comunque è anche proprio il personaggio, sempre apprezzabilissimo, i videoclip sono curati, cioè...
Io ho sentito solo... no, non è vero, io ci ho provato ad ascoltarlo e ti dico, io l'ho trovato un po' noioso. E semplicemente mi ha stufato.
Allora, secondo me il disco non è noioso. Più che altro spaziando su così tanta roba è ovvio che non ti piace tutto. Cioè, quando in un disco tu ci metti 8 mood diversi, magari 4 matchano col tuo e 4 ti fanno schifo. Però, cioè, secondo me davvero. Davvero, cioè, quando ci metti così tanta roba in un disco non può piacere tutto a tutti. Parallelamente noioso non è proprio la parola che lo descrive meglio nel mio gusto personale. Cioè, a me non ha minimo... cioè, non mi è piaciuto tutto il disco, non è un disco che mi ascolterei tutto dall'inizio alla fine, assolutamente, però sicuramente non mi ha annoiato. Cioè, annoiato è proprio la parola che non userei per descriverlo.
Però una canzone che ho sentito la salverei tantissimo.
Io so già cosa stai dicendo.
Il featuring con Rosalia.
Allora, Rosalia si sa che è una fan favorite mia e tua. Quella canzone secondo me è bellissima. Non è la canzone più ascoltata dell'album, solo perché da chi ti ha fatto lo schifo. Cioè, tipo, penso che solo nella giornata di oggi, dopo una settimana che è uscito il disco, lei sia ancora prima su Spotify, fa tipo 7 milioni di ascolti al giorno, letteralmente, da Kitty, che è bellissimo comunque.
Sì, beh, questo è quello... veramente un disco che ha fatto il botto.
Sì, questo ha fatto quello che ha fatto Sfera Ebbasta in Italia, però l'ha fatto a livello internazionale praticamente. Cioè, tutto il disco messo consecutivamente nelle prime 10-15 posizioni di Spotify, dopo una settimana ancora prima al mondo, con sia come complessivamente il disco che è anche la traccia più ascoltata in questo momento, mette ancora tipo almeno 4 tracce nelle prime 15, cioè a livello di numeri ha fatto il disastro, ma come dicevo già aveva fatto il disastro l'altro disco suo uscito nel 2020. Pezzo di Rosalia che dicevi tu, che però è nettamente il mio preferito, cioè io Rosalia veramente mi piace tantissimo. Credo che, cioè, se dobbiamo considerare solo gli artisti europei, magari tipo escludiamo quelli italiani, cioè davvero non so quanti ne metterei nel mio gusto personale sopra Rosalia. Cioè, ci metto Young Lean.
Dua Lipa?
Sì, ci metto Dua Lipa, ci metto Blade, forse ecco 2K, solo che poi c'è Rosalia, insomma.
A me devo dire che Rosalia non è che produca tantissima roba che mi piace.
Cioè, allora io
tanta
Rosalia
roba
non
mi piace, però tanta roba.
No, a me Rosalia piace davvero tanto, sinceramente. Tipo, praticamente tutto quello che sento di suo mi piace. Tipo, io penso quando aveva fatto il featuring con James Blake, che è
bello.
È un pezzo incredibile, veramente.
Sì, ma vedi, sul featuring anche quello con Travis Scott è molto bello.
Ok, sì. Tra l'altro, sì, lei quando collabora con qualcuno fa sempre una figura stupenda, secondo me. E davvero anche lei, cioè, per essere un artista europeo ha una risonanza veramente internazionale, più alla Dua Lipa, però rispetto a Dua Lipa magari ha lo svantaggio che non canta in inglese lei.
Però ha un vantaggio che è quello di essere vicino all'ambiente reggaeton, ma non sì. Reggaeton pulito, perché c'è quella cosa del reggaeton flamengo che ogni tanto tira fuori nelle interviste, che è interessante fino a un certo punto, però effettivamente funziona, soprattutto quando vai a mescolarlo con magari musica americana, un po' di trap o reggaeton. E poi vabbè, James Blake quando è che non è in grado di mischiare generi in maniera efficace?
James Blake veramente quando collabora con qualcuno, cioè, non ha mai sbagliata una da quando fa musica praticamente. Infatti cioè, davvero...
il più bello però è con
Bon Iver. Io sono davvero felice che io abbiamo iniziato a fare questo podcast dopo l'uscita dell'ultimo disco di James Blake, altrimenti avrei parlato solo di quello per un mese.
Stai spoilerando la prossima puntata di Glutammato?
Spero non esca un disco di James Blake troppo presto, altrimenti poi non mi ascolto più niente. No, sì, parallelamente, concludendo con Bad Bunny, io ovviamente ho sempre queste opinioni molto polarizzate. In realtà il disco mi è piaciuto, però non è il disco che mi è piaciuto di più di quest'anno, nonostante io ne stia parlando in modo così entusiasta. Ad esempio, prima citavo Young Lean, il disco di Young Lean mi è piaciuto più di quello di Bad Bunny, anche semplicemente perché è molto più il mio genere.
Ma potrebbero arrivare delle classifiche ufficiali di Bovis nel futuro.
Faremo i Bovis Award prima o poi.
Il famoso premio Dado Star.
Il premio Dado Star lo faremo a dicembre magari. Comunque, dato che prima accennavo al fatto che l'altro disco del 2020 di Bad Bunny è stato il più ascoltato dell'anno, mi sembra una buona occasione per per collegarci al fatto che questa settimana sono usciti i Wrapped di Spotify.
Non mi partono. Oh, ci ho provato.
No, non sono usciti telefono. Non sono usciti quelli personali. Cioè, il riepilogo personale lo stanno ancora sistemando, infatti non funziona ancora, però sono usciti i dati sugli artisti e quindi sono già usciti i numeri degli artisti più ascoltati dell'anno. Ovviamente un pochino sfalsati perché manca il mese di dicembre, per cui artisti come Sfera o come Bad Bunny stesso sono un po' penalizzati da sta cosa.
Quindi Bad Bunny è uscito troppo tardi per vincere?
È uscito troppo tardi, ma ha vinto lo stesso.
Allora perché... niente, apposta.
Allora, questo era il mini spoiler che ho già fatto. Bad Bunny è nettamente l'artista più ascoltato dell'anno, ovviamente complice il fatto, come dicevo prima, che ha fatto uscire 3 dischi quest'anno, per cui diciamo cioè, che...
ci ha provato in tutti i modi.
No, cioè, quando fai uscire così tanta roba, automaticamente quando poi viene tutta ascoltata fai un disastro. Infatti, tipo, a me è dispiaciuto non citare, quando abbiamo parlato di Sfera, il fatto che l'unico disco più ascoltato nella prima settimana dopo l'uscita in Italia rispetto a quello di Sfera è stato quello di The Supreme l'anno scorso. E il motivo è intuibile, cioè che il disco di The Supreme aveva praticamente il doppio delle tracce. E quindi quando una persona andava a sentirsi l'intero disco, ogni volta gli dava il doppio degli streaming, fondamentalmente. Quindi in realtà...
Quindi The Supreme aveva fatto una Drake move, tipo?
Esatto, aveva fatto esattamente una Drake move, perché questa è proprio la trademark move di Drake, fare il disco con 65.000 tracce per boostarsi gli streaming. Ecco, c'è Justin Bieber che chiede ai fan di ascoltare l'album mentre dormono a volume basso con la VPN e poi c'è Drake che mette 26 tracce nel disco.
Quella invece era la mossa di una band svedese, mi sembra, che si era finanziata il disco pubblicandone un altro di sole tracce silenziose, chiedendo ai propri utenti di metterle in streaming continuo.
Ok, beh, cioè questa cosa l'anno scorso l'aveva fatta Justin Bieber pubblicizzando un sacco su Instagram questo fatto, tipo, se volete che io arrivi primo nella classifica di sto cazzo, ascoltatemi mentre dormite. Ironicamente poi non ce l'ha, sì, anche io lo trovo abbastanza triste, ironicamente poi non ce la fece perché quella classifica la vinse, non mi ricordo esattamente chi, non credo Lil Nas X, però comunque una canzone che era diventata virale su TikTok e che fece un sacco di streaming che arriva davanti a Justin Bieber nonostante i fan che l'ascoltavano mentre dormiva.
Perché i fan di Justin Bieber ormai sono troppo vecchi anche per TikTok.
Esatto. Ora che ho detto questa cosa e mi sono dilungato tantissimo come faccio sempre, possiamo continuare con gli artisti più ascoltati dell'anno, perché dopo Bad Bunny troviamo Drake, che ha messo
come sempre
abbastanza, cioè non è un colpo di scena perché Drake c'è sempre, però secondo posto quest'anno, non ho mai sentito tutto questo hype per Drake, però evidentemente.
Quanti dischi ha fatto Drake quest'anno?
Non lo so sinceramente, dovrei andare
perché
a cercare.
Tendenzialmente sono almeno un paio o uno,
sì,
e mezzo
statisticamente. Al terzo
artista
posto
prolifico.
Esatto. Al terzo posto ci troviamo J Balvin, ed è qua l'ennesimo plus per Sfera che ci ha collaborato con J Balvin, che è il terzo al mondo quest'anno. Al quarto posto c'è Juice WRLD, che chiaramente, per quanto mi dispiaccia, è un numero un po' sfalsato dal fatto che sia morto. Cosa che gli ha portato tantissimi streaming, se non sbaglio, tra l'altro Juice WRLD, artista più ascoltato negli USA di tutto l'anno. Cioè, non è, nel mondo appunto hanno ascoltato di più Bad Bunny, J Balvin e Drake, ma solo negli Stati Uniti è stato più ascoltato Juice WRLD. Tra l'altro mi stupisce che abbia più ascolti Juice WRLD di Pop Smoke, sempre restando sul fatto di boost agli ascolti causa morte, però vabbè. È al quinto posto, che invece per me è un grandissimo colpo di scena perché sta prendendo un sacco di batoste, c'è The Weeknd. Io mi aspettavo forse addirittura primo in questi numeri.
Sì, ma si parla veramente di artisti che pubblicano due dischi all'anno. Mm-hmm. Cioè, letteralmente, capisci che è anche difficile competere con uno, per quanto ci sia.
Ho molte più soddisfazioni tra le ragazze, perché ci sono molti più artisti che ascolto abitualmente. Ad esempio c'è Billie Eilish al primo posto, per il secondo anno di fila,
scontato.
Fra l'altro neanche tanto, perché al secondo posto c'è Taylor Swift, che a differenza di Billie Eilish è uscita quest'anno, perché ripetiamolo, Billie Eilish è prima e non è uscita quest'anno, e quindi è abbastanza incredibile che sia al primo posto, secondo me. Poi c'è Ariana Grande al terzo posto, al quarto posto c'è Dua Lipa, che ultimamente ne parlo sempre bene e se lo merita anche, perché l'album suo di quest'anno è molto bello.
E perché un pezzo di fregna.
questo forse verrà tagliato. E al quinto posto c'è Halsey, che a me non so che cosa abbia fatto quest'anno, sinceramente.
Beh, Halsey è uscita con un intero album quest'anno, peraltro di qualità buona, devo dire. Ha fatto
io non l'ho sentito il disco di Halsey.
È buono, cioè a me piace, bel disco. Cioè non è impeccabile decisamente ed è molto molto pop, quindi deve piacerti la roba molto molto pop, però ci sta. Fatto anche un bel featuring con Marshmello.
Ah, ok.
Che sicuramente hai sentito. Adesso
sì,
però
l'avrò sentito, anche a me non viene in mente, però cioè, è molto probabile l'abbia sentito.
Ma per l'Italia?
All'Italia ci arrivo, prima magari volevo parlare un attimo degli album, perché al primo posto c'è quello di Bad Bunny, ma non quello appena uscito, che ovviamente è uscito da 4 giorni, però c'è quello uscito in febbraio. Poi al secondo posto c'è After Hours, che infatti conferma come sia ridicolo che non sia andato ai Grammy, ma vabbè. Al terzo posto, che mi fa sempre ridere per via del fatto che non è uscito quest'anno, c'è Hollywood Bleedings di Post Malone. Hollywood Bleeding, non so.
Ok.
Al quarto posto, che è l'unico che non ho sentito, c'è quello di Harry Styles. E poi c'è Future Nostalgia di Dua Lipa, che magari anche basta parlarne perché ne ho parlato troppo, però...
Perché è un pezzo di fregna, ci ha già detto.
Ultima parentesi sulle classifiche internazionali, pezzo più ascoltato dell'anno, Blinding Lights. Infatti ancora tante buone parole per i Grammy, ma lasciamo perdere. Arriviamo all'Italia. E in Italia, secondo me, davvero è stata...
Non ha vinto Sfera?
Non ha vinto Sfera per il semplice fatto che Sfera è uscito da 10 giorni.
Sfera, anche tu, insomma, poca tattica in questa pubblicazione tardiva.
In Italia, secondo me, davvero ha... Mi stupisce il fatto che hanno fatto dei numeri pazzeschi un sacco di artisti che non hanno fatto uscire praticamente niente quest'anno, perché l'artista più ascoltato dell'anno in Italia è The Supreme. E ricordiamo che il disco di The Supreme è uscito l'anno scorso.
Sì, ma questo è stato il suo anno, l'anno della consacrazione alla fine.
Cioè quest'anno non è propriamente vero dire che non è uscito niente di The Supreme, perché è uscito il Bloody Vinyl, che credo che comunque ci finisca negli ascolti di The Supreme.
E però poi parallelamente... prodotto tanto anche per altri, tipo sua sorella, per dire.
Vero. Quindi andiamo avanti, c'è The Supreme, che però appunto dicevo, il disco di The Supreme non è uscito quest'anno, per cui mi ha un po' stupito vederlo al primo posto. Al secondo posto c'è Sfera, che è uscito da una settimana, per cui penso che non ci sia per via dell'ultima roba uscita. Sfera in realtà...
Sì, ma anche perché Sfera non è mai sceso sotto i 4 milioni di streaming.
Sì,
eh.
A parte
Italia
quello, comunque ha fatto uscire vari singoli quest'anno, perché era uscito Me Manchi, Me Manco, come, perdonatemi,
è uscito Dorado.
So, io, è uscito Dorado, che fra l'altro secondo me noi ne abbiamo parlato troppo poco, cioè io sono sconvolto dal fatto che non abbiamo mai parlato di Dorado, cioè a me dispiace per Sfera e basta che l'ha distrutta Dorado, secondo me. Però Dorado davvero potrebbe essere il pezzo dell'anno a livello d'Italia, secondo me c'è Dorado, è incredibile. Cioè, non so se tu condividi, ma a me è piaciuto tantissimo Dorado. Sicuramente
no,
la mia
condivido.
Sicuramente la mia è la mia itestiva preferita Dorado.
Dorado, pensa che quando Bovis era ancora in una newsletter è stata eletta la migliore itestiva.
Io mi ricordo l'articolo, non mi ricordo chi aveva vinto.
È curioso, perché poi quell'articolo l'ho scritto io, ma non me lo ricordo mica. Secondo me era cazzo, era qualcosa di stupido in realtà. Però me la pompavo tanto.
Beh, magari ci arriviamo quando poi parlo dei singoli più ascoltati dell'anno. Comunque al terzo posto della classifica c'è Marrakesh, che anche lui non era uscito quest'anno, infatti mi fa molto ridere. Anche lui aveva fatto magari dei singoli, dei featuring, però non ha il disco suo e dell'anno
scorso.
Ah no,
sai cos'era? Mi è venuto in mente che cos'era. Il singolo dell'estate per Bovis era la canzone di Takagi Ketra con Elodie, Ciclone. Okay. Questo era... Okay. Era la nostra scelta.
Elodie, tra l'altro, donna italiana più ascoltata in Italia. Ok, concludo perché la sto tirando un po' troppo lunga, probabilmente, con queste classifichine. Al quarto posto c'è Gue, e al quinto posto, che per me è un po' un colpo di scena, c'è Joliet. Evidentemente sottovaluto il potere dei napoletani, dato che Bovis è un podcast sempre molto politicamente corretto.
Vabbè, ma
i napoletani, che sono storicamente, esatto, sono un po' gli Italian experts, tipo, cioè quando sai che per fare i numeri devi sempre tenerne conto dei napoletani. Adesso magari mi censurerai.
Ed è per questo che Bovis è ancora di nicchia.
Invece a livello di singoli c'è... Al primo posto c'è Mediterranea di Rama, che non me l'aspettavo minimamente. Poi c'è Good Times di Gali. Al terzo posto c'è Me Manc di Sfera e Juliet, che davvero io... Non riesco a sopportarla quella canzone, cioè non c'entra il fatto che sia napoletano, cioè proprio non mi piace la posizione di Shablo, non mi piace niente. Al quarto posto c'è Un passo dalla luna, che davvero, cioè, secondo me conferma davvero come Fred De Palma abbia fatto un errore incredibile a lasciare Anna Mena e Rocco Hunt quest'anno.
Abbiamo scoperto che tirava più un pelo di Anna Mena che un carro di Fred De Palma, evidentemente.
Esatto, infatti Fred De Palma, mi dispiace, però ha proprio sbagliato questa scelta. Bella per Rocco Hunt, che si è accaparrato Anna Mena per l'estate 2020. E al quinto
e questo
posto
era
c'è...
detto quando Bovis era ancora nella newsletter.
Esatto.
Era già stato criticato per questa scelta e avevamo ragione.
Bovis ci è arrivato prima su questa statistica. Ok, finiamo dicendo che al quinto posto c'è Blanta Switchland di Supreme, pazzesco perché è uscita da 2 anni praticamente. Tra l'altro in Italia mi sono stupitissimo perché davvero in Italia artisti stranieri evidentemente non se ne ascoltano. Spopola assolutamente il reggaeton a livello di artisti stranieri, perché il primo artista straniero ascoltato, cioè l'artista straniero più ascoltato in Italia è Ozuna, che però è solo al 16° posto.
Madonna, e dopo veramente?
Ozuna, sì, e dopo Ozuna c'è J Balvin al 18°, seguito solo da Travis Scott al 19°, e invece artisti tipo che ci caghiamo di più noi, come The Weeknd è 40°, Dua Lipa è 46°, quindi sì, hanno spopolato un po' il rap, il reggaeton, soprattutto
quindi
il reggaeton.
L'Italia dà ragione ai Grammy.
Con The Weeknd no. Solo 40°. Invece artista italiano più ascoltato all'estero, secondo me non ti stupirà neanche, magari stupirà chi non ci ascoltava altre volte, Meduza, nettamente.
Nettamente, sì, non mi sorprende.
Quindi
molto.
L'Italia, che sulla, cioè, nonostante i tentativi di Sfera Ebbasta, sulla cartina geografica ci finisce letteralmente solo per l'EDM. E parallelamente,
la Riviera Romagnola ormai ha questa scuola che prepara artisti.
Sì, i veri artisti internazionali vengono dalla Riviera Romagnola. Al secondo posto, la Pausini. Io mi ha un po' amareggiato leggere questa
rispetto per Anna per
l'Anna. Io mi aspettavo almeno qualche nome esotico, tipo Kina o qualcuno che non fa musica in italiano. Invece la Pausini è seconda. Complice il fatto
che io sono il Brasile.
Cioè Kina tuttora il secondo artista italiano più ascoltato all'estero a livello di stream mensili, però, cioè di ascoltatori mensili, però parallelamente ha fondamentalmente 2 canzoni famose, quindi era un po' difficile finire queste classifiche con 2 pezzi.
Ok. Aspettiamo un po' quelle definitive, perché alla fine lo Spotify Wrap è limitato. Adesso intorno a marzo usciranno i dati ufficiali dell'intero anno, così sì, anche Sfera potrà vincere in Italia, perché è veramente triste il fatto che ci sia solo roba vecchia, cioè è indicativo della qualità di quello che è uscito.
Ma il fatto è che bisognava essere coraggiosissimi per uscire quest'anno col virus. Infatti tipo Spotify ha più volte dichiarato che i numeri sono crollati. Io posso anche capirla benissimo sta roba. Io in prima persona mi accorgo che ho ascoltato meno della metà della musica degli anni scorsi. Sono curioso di vedere adesso che uscirà il Wrapped personale, di vedere quante ore di musica ho ascoltato quest'anno. Secondo me ne ho ascoltate meno della metà dell'anno scorso, soprattutto a causa del fatto che spostamenti se ne sono fatti la metà, quindi nessuno che ascoltava la musica sul treno o andando a scuola, e quel momento là non esiste più praticamente.
Sì. Comunque ho letto la classifica di Spotify dei podcast italiani, sono molto triste di informarvi che non siamo neanche tra i primi 3, perché ha vinto Fedez.
Esatto, io ho letto Muschio Selvaggio,
il podcast,
esatto,
di Alessandro Barbero, che devo ammettere aver aiutato a raggiungere questo livello.
Ma infatti ti faccio una domanda sul podcast
la Zanzara,
di Barbero. Io sapevo che il podcast di Barbero però non è ufficiale.
È ufficiale, no, è un boccia che li scarica e li ricarica.
Ed è il secondo posto in Italia.
Sì. E questo è indicativo di quanta gente ascolta i podcast in Italia. No, in realtà è un podcast, cioè in realtà è curato quel podcast, è regolare, quello che viene pubblicato è di qualità. E Barbero, cazzo, è Barbero, cioè io non posso. Io ci sono rimasto sotto e che ci posso fare? Comunque ragazzi, cioè aiutateci, ascoltatelo quando andate a dormire, mettete basso,
esatto,
mettete la VPN e ascoltate Bovis a ripetizione. Soprattutto la puntata 8, che era lunga, aiuta. Altre novità dal mondo?
Altre novità dal mondo? A me viene
Ho visto
in mente...
che è in uscita un disco di Capo Plaza, che io non ascolterò.
È uscita Plaza, io sono curioso non significa che sono in hype, perché Plaza è uno di quegli artisti che davvero io mi ascolto solo a singoli, non credo sarei in grado di ascoltarmi consecutivamente un disco di Plaza, però sono comunque curioso. È in uscita Zyrtec, che magari è un po' meno conosciuto perché è ancora un emergente tra chi ci ascolta, però parallelamente è uno dei miei one to watch di SoundCloud. Lui adesso ormai su SoundCloud non pubblica più, però teoricamente dovrebbe uscire la prima parte del suo disco il 18 del mese, che tra l'altro sarà il grande ritorno di Fuck Your Click, che per chi magari sia mai andato effettivamente ad ascoltare qualcosa su SoundCloud, sono probabilmente il gruppo più culto del SoundCloud italiano. Non fanno uscire niente da tantissimo, io infatti sto aspettando questo momento come se fosse Natale. E
ormai siamo lì comunque.
Esatto. In realtà altre uscite al volo non mi vengono imminenti.
Novità varie. È uscito Memphis Depay, che non ho ascoltato.
È uscito il disco di Memphis Depay, esatto.
Ma parlando di calcio, ma vabbè che gli americani hanno dimostrato di non capire un cazzo coi Grammy.
Ma
la mappa con le maglie più vendute. Vuoi commentarmela?
Sì, io sono molto divertito dal nord del Sud Dakota. Abbiamo scoperto che la maglia più venduta in Sud Dakota è la maglia di Bonucci, e in Nord Dakota è quella di Bruno Fernandes.
Sì, questa cosa è nord. Sì. Hanno fatto la gara che era più hipster tra i due.
Esatto.
Ma comunque vincono le Hawaii, dove ha venduto più maglie
Martial,
di tutti.
No?
Martial, non ha alcun senso.
No, io, a me è molto divertito che praticamente l'America era completamente divisa tra Messi e Pulisic, con qualche sporadico Ronaldo qua e là, e poi ogni tanto vedi questi nomi hipster incredibili, cioè c'era Rashford in uno stato.
Sì, in Alaska.
Comunque Depay, io già sapevo che faceva uscire, cioè già sapevo che faceva il rapper Depay, perché tempo fa avevo sentito il suo singolo insieme a Quincy Promes, che è un altro calciatore dell'Olanda,
sempre che si
diletta a rappare. Parallelamente
un videoclip
questi
assolutamente poco tamarro, peraltro.
Sì, clamoroso, fra l'altro. Tra l'altro a me fanno sempre molto ridere gli sportivi che si dilettano a rappare. Probabilmente il più celebre è Daniel Lillard, che però è anche bravo, ironicamente.
In Italia non abbiamo rapper, però.
Abbiamo Lugolini, in realtà, solo che
è più
è un po' una parodia di rapper, purtroppo. però ce l'abbiamo.
Beh, è uscita recentemente una canzone featuring Pavoletti, dove però Pavoletti...
Okay. Vabbè, dai, è uscita anche quella di Vieri.
Ah, giusto, ho sbagliato. A cui darei
la minor visibilità possibile, se mi dai questa, questa possibilità. Dopodiché, a me altre novità dal mondo non ne vengono. Mi viene in mente solo che Tama, che è emigrato in Africa.
Ma questo... si è trasferito, ha cambiato spaccino.
No, semplicemente che Tama è uno degli artisti che si sta più spendendo contro le misure del governo nell'ambito dell'intrattenimento e della musica. In parte gli posso anche dare ragione, perché effettivamente anche negli ultimi DPCM, nelle ultime normative, non sta uscendo letteralmente nulla riguardo ai concerti e alla musica. Sembra che letteralmente non esista la musica in questo periodo. Tra l'altro ci sono anche i tecnici delle luci e un sacco di gente che...
Assolutamente. Beh, c'è l'iniziativa di Fedez, per dire a che livelli siamo, che è Fedez,
esatto,
che deve attivarsi in prima persona.
Di nuovo.
Cioè Fedez e la scena musicale.
Comunque,
sì,
che
è vero, di nuovo Fedez.
Che Tama era un po' esasperato da questa situazione, perché era uno di quelli più, non dico che era arrivato al complottismo becero, però ha iniziato dicendo un sacco di cose sensate ed è sfociato proprio nel fanculo lo Stato, me ne vado in Africa. E sostanzialmente lui a un certo punto è impazzito, ha detto no, io non ce la faccio a far uscire un disco stando sul divano a fumarmi le canne, io devo vivere delle esperienze per parlarne nelle canzoni, per cui ha preso ed è andato, non mi ricordo in quale stato, in Africa, sostanzialmente ha cercato quello con le normative sul Covid meno rigide. Lui ha detto, io sono arrivato qua, mi hanno fatto il tampone il primo giorno che è arrivato qua, il secondo giorno ero per strada che camminavo, insomma. E adesso...
E sta andando a cercare la sua Africa.
Esatto, sta cercando la sua Africa.
Non vedeva il fiume in Gube.
niente.
E niente,
cioè,
così.
Ci starebbe il momento gossip con Rihanna e ASAP Rocky, ma hai già detto che non lo vuoi.
No, linea editoriale stretta e non abbiamo tempo da perdere.
Quindi Bovis rimanda ancora la sua trasformazione in social boom. E niente. Penso
niente,
che
siamo a posto, abbiamo altro da dire? L'Inter ha vinto, l'Atalanta credo abbia pareggiato come si dice? Il Migella, si diceva.
Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Settimana prossima ci toccherà fare la parentesina su X Factor o non finisce settimana?
No, settimana prossima semifinali, quindi... Okay. Oddio. No, ancora per un po' ce la possiamo fare. Troveremo sicuramente qualcosa di cui parlare.
Sì, sicuramente, magari sì, escono i propri spot. Dai, allora, bello. Grazie Andrea e ci vediamo settimana prossima.
Your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule, by recognizing your accomplishments with credits you can earn for what you know, by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too, and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Last year, we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
Hey, which glasses look better on me?
Oh, what's this?
Zenni's 3D virtual try-on. Pretty cool, right?
I don't know about the purple cat eyes.
I think they're fun. What about these tortoiseshell glasses? Or these rimless sunglasses? Oh, what about these clear frames?
Wait, are those prices real? Do they have glasses for men?
Yep. They also have affordable blue light glasses.
Seriously? At those prices? Get them all.
I like where this is going.
Zenni.com. Quality prescription glasses starting at $695.